Allora, sicuramente oggi qualcosina riusciamo a imparare perché oggi, per chi forse ancora non lo sa, sicuramente la maggior parte di voi lo sanno, oggi è un giorno molto importante, è il 3 di Tammuz, è il giorno in cui sono successe tante cose. La cosa più antica che è successa il giorno del 3 di Tammuz è che quando Yahushua è entrato in Israele, dopo che Moshe Rabbeinu ha lasciato la guida al suo allievo fedele, che era Yahushua, è entrato, ha fatto delle guerre miracolose. E il giorno del 3 di Tammuz, il giorno nel quale è successo che Yahushua stava vincendo una guerra, ma stava calando il sole. Quindi quello che è successo molto semplicemente è che Yahushua ha alzato gli occhi e ha detto a Kadosh Baruch Hu, puoi fermare il sole? Così finisco di fare questa guerra e portiamo a casa una vittoria e non se ne parla più. E HaKadosh Baruch Hu ha fermato il sole il 3 di Tammuz. E così, scusate, così nelle generazioni sono successe tante cose. Il 3 di Tammuz, il giorno in cui il Rebbe precedente è uscito dalla prigionia terribile in cui si trovava nel 1927 in Russia, nella Russia sovietica. E quello che è successo è che miracolosamente è stata la sua sorte, diciamo, si è capovolta e la sentenza è stata cambiata con una sentenza di esilio invece che di esecuzione, che poi 10 giorni dopo, il 12 di Tammuz, è stata completamente cancellata e quindi il 3 di Tammuz lo ricordiamo come una data molto importante, ma il 3 di Tammuz è il giorno in cui il Rebbe, è molto difficile da dire, fisicamente ci ha lasciato, anche se è sempre con noi. Io sono in questo momento in un villaggio che si chiama Kfar Chabad. A Kfar Chabad, nel 1987, il Rebbe aveva chiesto agli abitanti di Kfar Chabad di costruire una casa identica alla sua, al Beta Knesset dove lui prega, che è il numero 770 di Eastern Parkway, che è la famosa casa delle mattonelle rosse. E se venite a Kfar Chabad è impressionante sia all'esterno che all'interno ogni dettaglio, addirittura il colore della vernice sui muri. Ogni dettaglio è identico, il pavimento è identico, i muri sono identici, le finestre, ma anche tutto, le stanze all'interno e l'arredamento dell'ufficio del Rebbe è proprio identico. Perché il Rebbe ha voluto tutto questo? Perché in Israele tutti quelli che avevano bisogno di un consiglio del Rebbe, di una benedizione del Rebbe, dovevano prendere l'aereo, pagare tantissimi soldi e arrivare fino in America per poter poi rimanere in coda per tante ore per ricevere una beracha. Quello che era successo è che il Rebbe ha detto costruite una casa identica a questa. E ogni qualvolta voi avrete bisogno di me, entrate nel mio ufficio e io sarò lì per voi. Perché vi racconto questo? Perché io oggi sono stato lì, ho passato quasi 3 ore in questo Beta Knesset, in questa casa di studio Beta Midrash, e sono entrato, mi sono preparato e ho scritto le mie richieste su dei foglietti e sono entrato nella stanza dove Rebbe ha il suo ufficio, che è identico, il lampadario è identico, i muri, la ricopertura del legno, tutto perfettamente, una replica perfetta di quella che è a New York, ma non è una cosa fisica. Spiritualmente io ho sentito la stessa energia e ho sentito la stessa forza che sento quando entro realmente a New York nell'ufficio del Rebbe. E quindi quando dico che Rebbe il 3 di Tammuz ci ha lasciato fisicamente, è soltanto fisicamente, perché noi non siamo corpi, noi siamo delle anime. E il corpo è semplicemente un supporto alla nostra anima, quindi quello che è il corpo in questo mondo è soltanto un veicolo per la nostra Neshama. Volevo, se vi ricordate, la settimana scorsa abbiamo terminato parlando di un argomento molto bello. Volevo ripartire da lì per poter poi collegarci all'argomento che abbiamo iniziato questa sera la lezione. Siete tutti su muto, vero? Perché Non vi vedo tutti perché sono sul cellulare.
Siamo tutti d'accordo.
Ok,
Siamo qui in
siete tutti
silenzio.
qua. Ok.
In silenzio.
No,
Religioso.
grazie per il silenzio, ma grazie anche per la vostra partecipazione attiva.
Comunque, Rav Yechia Melech, visto che è lì,
Ecco.
insomma, fra poco lo vedremo, no? Lì vicino a te lo vedremo.
Io ho pregato che lo vediamo oggi.
Ecco, seduto lì c'è una sedia,
Domani, domani è troppo tardi. Vedrà
c'è una bella poltrona lì, comparirà lì.
Hashem.
Sulla
Vogliamo
tua
vedere,
sinistra
vogliamo,
dovrebbe essere.
sì, vogliamo vedere lui, ma Yerushalayim nel Beit HaMikdash ricostruito. Ho letto proprio oggi quello che Chachamim dicono nel Talmud, che Moshe e Aaron sono in trepida attesa per poter entrare nel Beit HaMikdash per fare quello che Moshe e Aaron sanno fare. E purtroppo tutto dipende da noi, questo è il problema. Il problema è che dipende da noi. Il
Dove
problema
l'hai
è che
letto? Dove l'hai letto?
è un brano nel Talmud, nella Gemara. Ma non solo loro, chiaramente, chiaramente anche Avraham, Yitzhak e Yaakov, chiaramente tutti i grandissimi tzaddikim di tutte le generazioni, ma anche le persone semplici come noi.
Trattato di Sanhedrin.
Bravissimo. Mi fa paura fare lezioni con voi perché se poi dimentico qualcosa mi mettete in imbarazzo. Volevo soffermarmi su una spiegazione che ho letto oggi della Rebbe sull'argomento del Tanya che stiamo affrontando. Ecco, già che dovete dire qualcosa, chi di voi ricorda cosa abbiamo studiato la settimana scorsa? È vero, sono passati 7 giorni, una settimana è lunga. Quante cose abbiamo fatto in una settimana? Quante altre lezioni di Torah abbiamo studiato? È difficile ricordarsi. Quindi faccio io. Vi ricordate molto velocemente? Abbiamo parlato del fatto che gli angeli vivono nel mondo della formazione e le anime che hanno servito Hashem con amore e timore. Nati dall'intelletto, non istintivi, hanno un Gan Eden, un paradiso che è molto molto superiore a quello degli angeli. Ora, una cosa interessante è che il Tanya dice che a Rosh Chodesh e a Shabbat anche le anime che hanno servito Hashem, non come i tzaddikim, ma come le persone che servono Hashem come noi, istintivamente, a Rosh Chodesh e Shabbat salgono nel paradiso supremo, nel Gan Eden Elyon. Ora fate conto che giovedì e venerdì era Rosh Chodesh, Shabbat era Shabbat. Quindi tutte le anime di tutti noi, non vivi, di tutte le persone come noi che hanno vissuto in questo mondo prima di noi e che hanno servito Hashem più o meno come noi, hanno goduto per 3 giorni di fila del Gan Eden Elyon, del Paradiso Supremo. Ma in realtà non solo 3 giorni, perché oggi che è domenica, subito dopo Shabbat e subito dopo Rosh Chodesh, c'è anche il 3 di Tammuz, e noi sappiamo che il Rebbe della degenerazione è un'anima che ingloba dentro di sé tutte le altre anime. Io sono convinto, ed è anche scritto, che Rebbe non ha lasciato nessuno scendere all'uscita di Shabbat, ognuno al suo posto originale, perché un giorno così è speciale, un giorno così prezioso, è un giorno prezioso non soltanto qui, ma specialmente in tutti i mondi superiori, perché dovete sapere che un tzaddik, che è il tzaddik della generazione, in quanto il Rebbe continua il suo compito in questo mondo, così come è stato detto esattamente di Moshe Rabbeinu. Ma kanu medu meshamesh, scusate, ma lehalanu medu meshamesh, af kanu medu meshamesh, significa, così come quando ha vissuto Moshe Rabbeinu 120 anni in questo mondo fisico, ha servito il popolo ebraico, anche dopo i 120 anni del mondo fisico, continua ad essere al servizio del mondo ebraico. Quello che succede è che quando un tzaddik molto importante nel calendario torna il giorno della ricorrenza della sua dipartita a questo mondo, nei cieli c'è una gioia come la gioia più grande che noi possiamo immaginare come matrimonio, perché tutti i tzaddikim, accompagnati da Hashem stesso, vanno a fargli visita nel suo Gan Eden, nel suo palazzo, se così si può dire, e gioiscono con lui perché il giorno della sua dipartita è un giorno in cui noi riceviamo, lui riceve, quindi noi riceviamo delle dimensioni completamente diverse da quelle che erano fino adesso tutte le forze che abbiamo ricevuto. Quindi un giorno così, e il Rebbe non ha lasciato nessuno indietro, quindi in realtà da mercoledì sera tutte le anime che si trovano nel Gan Eden inferiore, in questi giorni, giovedì, venerdì, Shabbat e anche oggi, si trovano ancora nel Gan Eden supremo. Questo per dirvi che è una cosa reale, che ci aiuta moltissimo ogni volta che noi dobbiamo combattere contro lo Yetzer Hara, ogni volta che noi dobbiamo fare una mitzvah, questa cosa ci aiuta moltissimo a ricordarci che noi siamo superiori agli angeli. L'avevo già spiegato perché siamo superiori agli angeli, ve lo ripeto. Allora, la domanda.
Il Tania si chiede è come mai le persone che hanno vissuto una vita di amore, di timore, di Hashem istintivo, meritano.
Shabbat e a Rosh Chodesh di andare nel Gan Eden supremo, quando gli angeli mai. Gli angeli rimangono sempre lì dove sono, nel mondo della formazione. Mai non salgono nel mondo della creazione. Ok? E perché noi sì? In che modo siamo migliori degli angeli? La risposta è perché noi avevamo il libero arbitrio. Gli angeli non hanno mai avuto il libero arbitrio. Gli angeli è vero che servono a Hashem di continuo, coerenti, senza mai sgarrare, vero, ma non hanno scelta. Noi che merito abbiamo è che siamo caduti tante volte nella rete dello Yetzirah, ma tante volte ci siamo rialzati, tante volte abbiamo detto no, tante volte ci siamo opposti, tante volte abbiamo deciso di cambiare la nostra vita, le nostre abitudini, anche se questo costava fatica, costava scomodità, ma per Hashem questo è altro, quindi meritiamo più di quello che meritano gli angeli. In realtà, Rebbe si chiede cosa c'entrano gli angeli nel libro dei Benonim. Ricordate che il libro del Tanya si chiama il libro del Benoni. Benoni è l'uomo medio. Che cos'è l'uomo medio? È l'uomo che non è mai riuscito ad arrivare al livello del Tzaddik. E quindi il Benoni è la persona che durante tutta la sua vita lui non ha mai smesso di combattere. Non è mai arrivato al punto in cui ha detto, oppa, adesso tutta la vita è in discesa. Non ho più Yetzer Hara, viva me. Non è mai successo, perché non appena ti lasci un attimo la presa, subito Yetzer Hara ti attacca, ti aggredisce. Non puoi, come i nemici fisici che abbiamo intorno a noi. Avete visto a Milano cosa è successo? Non puoi abbassare la guardia neanche un secondo. Oggi abbiamo pregato tantissimo anche per gli ebrei di Milano, che HaKadosh Baruch Hu protegga, aiuta come si dice? Magen in italiano,
Difende.
uno scudo, difende uno scudo, come si dice? Faccia da scudo, sia uno scudo per tutti coloro che vogliono male a noi. E abbiamo pregato anche per tutti gli ebrei di Milano, gli ebrei di tutto il mondo, non soltanto di Milano, non soltanto in Eretz Israel siamo circondati da nemici. Parentesi. Non mi ricordo se ve l'avevo già detto. Vi avevo raccontato che quando abbiamo ricevuto la Torah, Kadosh Baruch Hu ci ha messo una clausola, in questa clausola c'è scritto che il mondo ci odierà. E noi abbiamo detto va bene così. E settimana scorsa vi ho anche spiegato che HaKadosh Baruch Hu sta dalla stessa parte. Quindi noi abbiamo detto, se a Kadosh Baruch Hu stai dalla nostra parte, che ci odiano pure. Tanto ci proteggi tu. Ma cosa significa che lo sparco stai dalla nostra parte? Significa che il mondo non è che odia noi per noi, odia noi per lui. Questo è il motivo vero e reale dell'odio. Akadosh Baruch Hu sapeva che il mondo non ci avrebbe odiato se noi non avessimo accettato di fare da rappresentanti a lui in questo mondo, perché Hashem ha creato un mondo buio, ha detto qualcuno mi vuole e tutti hanno detto no, non ti vuole nessuno. Cosa c'è scritto nella Torah? Non uccidere, vai a cercarti qualcun altro, non rubare, vai a cercarti qualcun altro, non vivere una vita immorale, non ci interessa, noi viviamo dell'immoralità, quindi non darci fastidio. Cosa è successo? Che quando noi abbiamo detto sì, a cosa ci abbiamo detto sappiate che c'è un problema. Che tutti questi che hanno detto no sono tutte nazioni che non vogliono neanche sentire il mio nome. Quindi, quando voi adesso esisterete come popolo che rappresenta me, vi accollerete addosso tutto l'odio delle nazioni. Ma non per colpa vostra, non per voi, per lui. HaKadosh Baruch Hu dice: non è che odiano voi, odiano me. E voi mi rappresentate per quello che di conseguenza odiano voi. Non dobbiamo mai prenderla sul personale, anzi, dobbiamo dire, se c'è qualcuno che ci insulta in mezzo alla strada, dobbiamo dire a Kadosh Baruch Hu, vedi che sto facendo il mio lavoro? Vedi che mi ha riconosciuto? Vedi che mi ha associato a te? Vedi che tu mi hai dato la Torah e mi hai detto questa cosa e sta succedendo veramente? Vuol dire che sto dando fastidio, ma non è la mia ambizione quella di dare fastidio, è una realtà. Quella che quando tu vieni e esponi il mondo com'è veramente, la verità che HaKadosh Baruch Hu ha creato il cielo e la terra, che HaKadosh Baruch Hu non ha mai lasciato questa terra, che HaKadosh Baruch Hu comanda, dirige, guida, crea, pompa vitalità a tutto quanto, io non lo voglio sapere, io voglio fare la mia sporca vita comoda, come dicono in italiano. Non venirmi a parlare di Dio, a raccontarmi di Dio, non voglio sentire questa parola, non mi interessa. E sono cose che succedono. Sono cose che succedono. Non soltanto dalle altre nazioni, può succedere anche da noi, che ci sono delle famiglie che quando uno dei figli dice, papà, ma che cos'è quella cosa che mettono gli ebrei? Ma anche noi siamo ebrei. No, lascia stare, noi non lo facciamo, a noi non ci interessa. Non parlare di questo. Non sto dicendo cos'è Avanvera, mi è successo, ero su un volo El Al, Milano-Tel Aviv, e siccome il volo è partito prima dell'alba, ho dovuto mettere i tefillin nell'aereo. E nella fila dietro di me c'era tutta una famiglia, e un ragazzo di 17 anni ha chiesto a suo papà, papà, che cosa sono queste cose che questo signore sta mettendo sulla testa. Una famiglia ebraica. E il papà gli ha detto, lascia stare, non è roba per noi. E quindi non è che dobbiamo veramente andare a guardare lontano le nazioni che dicono non parlarmi di Dio. Purtroppo dobbiamo lavorare anche dentro casa, ma in realtà in generale è quella la storia. La storia è che quando noi siamo odiati è perché noi siamo da una certa parte della storia, da una certa parte del campo. E quindi questo è il motivo per il quale noi dobbiamo affrontare tutta questa messa in scena che si chiama antisemitismo. Torniamo a parlare, delle anime. Quando noi, che abbiamo libero arbitrio, abbiamo sofferto perché tutti mangiano e noi no, tutti si divertono e noi no, tutti nei weekend vanno, viaggiano e noi siamo al Beit HaKnesset. E l'abbiamo fatto per Hashem, per libero arbitrio, per nostra scelta e volontà. Certo che noi siamo migliori delle anime, scusate, migliori degli angeli. E questa è la domanda che il Rebbe, si pone, dice, ma cosa c'entrano gli angeli nel libro del Benoni? In realtà per insegnarci due cose. La prima cosa che ci insegna è che gli angeli non servono Dio se non per istinto e noi siamo migliori degli angeli. E questa è una co prima cosa molto molto bella. Ma la seconda cosa, che è ancora più interessante, è che noi, gente semplice, non tzaddikim, che possiamo arrivare a essere superiori agli angeli, gente semplice, quando facciamo una mitzvah, quando ci asteniamo a seguire le abitudini, la routine, e diciamo no, ho imparato nella lezione di Halakha che questo non si può fare, non lo faccio più. Ho imparato che c'è da fare questa mitzvah, inizio a fare questa mitzvah. No, non l'ho mai fatta. Vabbè, non l'hai mai fatta, iniziamo oggi. Gente semplice, nella loro semplicità, sono superiori agli angeli. E quindi io vi sto dicendo cose reali, da mercoledì sera fino adesso, le anime delle persone semplici si trovano nel Gan Eden superiore, nel Gan Eden Elion. Perché? Perché abbiamo fatto uno sforzo, perché potevamo non farlo e l'abbiamo fatto. Il Tanya non parla degli angeli, il Tanya parla di noi e mette a confronto noi con gli angeli. Quando noi sentiamo la parola angelo, delle altre religioni, non c'è creatura più perfetta degli angeli. Sì, è vero, sono perfetti, ma noi nella nostra imperfezione siamo migliori. Cosa ne dite?
Ha un
Quando
prezzo
viene.
abbastanza caro tutto questo, però se continuiamo a farlo vuol dire che riceviamo molto di più rispetto a quello che noi purtroppo dobbiamo anche pagare.
Guarda, sembra che hai studiato già le righe successive alle parole del Tania in cui ci troviamo. Perché il Tania dirà esattamente questo. Il Tanya dirà che noi meritiamo di andare in questi mondi che si trovano sopra di noi, il paradiso del mondo della formazione, il paradiso del mondo della creazione, che è il mondo di Beria, dove soltanto i grandi tzaddikim, ma è soltanto un paradiso. In realtà la mitzvah che noi facciamo viene inglobata e inclusa nell'essenza di Hashem. Mi sto anticipando le righe successive. E quindi, e allora cosa mi interessa? Io ho fatto una mitzvah, la mitzvah viene. Certo, perché quando arriverà Mashiach, noi potremo godere non soltanto del Gan Eden, che il Gan Eden è niente in confronto a quello che sarà la ricompensa nei tempi di Mashiach, perché quando arriverà Mashiach, noi potremo godere della mitzvah che è una parte di Hashem, quindi noi saremo una parte con Hashem in modo visibile. Quando io il venerdì sera prendo il bicchiere di vino e faccio kiddush. E in famiglia c'è chi è serio, c'è chi quella sera è un po', ha un po' voglia di scherzare, c'è chi non è neanche venuto al kiddush. Non prendiamo seriamente sempre, in ogni occasione. Tieni il bicchierino e ti sei accorto che c'è una persona che non vedi da tanto tempo. E la persona che fa kiddush sta facendo una mitzvah, ma tu il tuo pensiero è devo chiedergli che dove vai in vacanza quest'estate. Perché non realizziamo che quando facciamo il kiddush il venerdì sera è una mitzvah, in quel momento qua nel mondo fisico abbiamo qualcosa che non abbiamo nel Gan Eden. Perché in Gan Eden abbiamo soltanto il riflesso della luce della mitzvah. Qui in mondo fisico non abbiamo il riflesso, non abbiamo la luce, non abbiamo un bel niente. Ma abbiamo la mitzvah stessa, l'essenza della mitzvah che è collegata con l'essenza di Hashem. Quando arriverà Mashiach, le due cose si collegheranno. Quindi noi qui abbiamo la mitzvah stessa, la mitzvah concreta, l'essenza della mitzvah. Però non vediamo niente, cioè io posso fare il kiddush e la gente intorno a me che scherza e ride, perché non realizzano che cos'è una mitzvah. In Gan Eden non succederebbe mai, perché in Gan Eden c'è la luce della quale noi godiamo, il godimento del Gan Eden è la ricompensa della mitzvah. Per quello che dicono i Chachamim, che la ricompensa della mitzvah è la mitzvah stessa. Cosa vuol dire? Significa che la ricompensa della mitzvah è il godere della luce che hai creato grazie alla tua mitzvah. Ma questo lo potrai percepire soltanto in Gan Eden. Il problema è che in Gan Eden hai soltanto il riflesso della luce della mitzvah, che questo è il più grande del piacere, in Gan Eden, ma non hai l'essenza della mitzvah. Tu stai godendo di un riflesso. Quando arriverà Mashiach si ricollega tutto. In questo mondo fisico tu farai Kiddush e in quel momento sentirai come ti stai legando, boom, stai diventando una cosa sola con Hashem, perché lui è colui che ti ha comandato di fare questa mitzvah, perché è la sua volontà e la volontà di Hashem e Hashem sono una cosa sola. E quindi sarà una dimensione completamente diversa. Per questo Silvano dice che dobbiamo un po' soffrire, ma io dico che forse vale la pena. L'hai detto anche tu, sei d'accordo?
Abbiamo pagato nel passato tanto
Sì, stiamo
e
pagando ancora.
anche adesso
Anche
stiamo
oggi
pagando.
abbiamo perso un soldato, un ragazzo di 20 anni. Che prezzi stiamo pagando? Non c'è nessun senso. Noi qua in questo mondo, con i nostri occhi, non capiamo il senso. Certo che c'è un senso, ma non lo capiamo. C'è un disegno perfetto, ma è un disegno che fa troppo male. Certo, stiamo pagando un prezzo molto, molto alto. Io sono perso completamente, qualcuno può dirmi che ore sono, così so quanto tempo ho a disposizione.
6:30.
6:30, ok, grazie mille. Saluto tutti quelli che non vedo, perché sono sul cellulare. Se mi date un minuto, provo ad accendere il computer, così mi sento molto più agio quando vi ho tutti davanti. Datemi un minuto. Volevo raccontarvi una storia del Rebbe. Se non oggi, quando?
Esatto.
Ma sto pensando a quale, che ne ho in mente due. Allora le raccontiamo tutte e due. Allora, una storia che mi è venuta in mente. È quella, siccome stavo parlando del fatto che ci sono anche da noi purtroppo delle famiglie che credo non per scelta, ma per mancanza di educazione che è dovuta al galut, che è dovuta all'esilio da una generazione all'altra, da una generazione all'altra, purtroppo si sono un pochino allontanati. E la storia era di una ragazza di 16-17 anni che aveva un'amica che è venuta a visitarla. E lei quel giorno era appena stata dal Rebbe a ricevere il dollaro. E quella ragazza le ha detto l'amica, gli dice: ma peccato che non sei venuta prima, facevamo insieme la fila e andavamo entrambi a prendere il dollaro. Dovete sapere che ogni domenica Rebbe stava per 7-8 ore, a volte 10 ore, in piedi a ricevere tutte le persone di tutti i tipi, arrivavano diplomatici, arrivavano grandi rabbini, arrivavano delle rappresentanze di enti, arrivavano gente semplice, arrivavano anche delegati dal governo, di tutto, di più arrivavano e il Rebbe stava ore e ore in piedi per ascoltare ognuno, per dare a ognuno la benedizione e per dare a ognuno questo famoso dollaro di Berachà da condividere in Tzedakah. Quello che è successo è che l'amica che era arrivata ha detto: ma peccato, anch'io vorrei tanto. Allora dice: senti, facciamo così, io ti porto lì, vediamo se riusciamo a farti passare senza fare la coda, perché la coda poteva durare tanto tempo. Quindi quello che è successo è che è riuscita a passare questa ragazza così, senza fare la coda. Ma c'era un problema. Dato che lei arrivava da una famiglia che non ha avuto nessuna, che non ha dato a lei nessuna educazione ebraica, non era arrivata, diciamo così, abbigliata nel modo consono per potersi presentare davanti al Rebbe. Normalmente cosa succedeva? Che c'era sempre una donna che guardava se c'era qualcosa di eccezionale, le davano uno scialle, un qualcosa per passare davanti al Rebbe. Anche al Kotel si fa così. Però questa ragazza, siccome non aveva fatto la fila, era riuscito a infilarsi così, si è presentata davanti al Rebbe in un modo che ha imbarazzato chi era vicino. Il Rebbe l'ha guardata con un sorriso e le ha dato un dollaro e le ha detto così in inglese: se torni un'altra volta vestita Tzniut, e ha detto la parola tzniut in ebraico, ti darò 2 dollari. Era una ragazzina di credo 15-16 anni. E lei, che era un'americanissima che non aveva mai imparato l'ebraico, scusate, mi sentite? Mi sentite? Ok. Che non aveva imparato l'ebraico, è tornata a casa. Ha raccontato di questo incontro che ha avuto oggi con questo rabbino, che ha lasciato su di lei un impatto incredibile. Era tutta così confusa e ha chiesto ai genitori cosa vuol dire la parola tzniut. I genitori non avevano più pallida idea. Tzniut significa quando le donne si vestono in base a quello che sono le regole dell'Halakha, così come le donne devono vestire. Tzanua viene dalla parola modesto. Okay? Quando una donna si veste in modo modesto, modesto non vuol dire vestirsi male. Una può vestirsi Chanel, non so se Chanel fa anche i vestiti o solo i profumi, non lo so, mi è venuto Chanel, ma può avere i vestiti kasher. Quindi lei non sapeva, il Rebbe le ha detto ti darò 2 dollari, ma non sapeva cosa doveva fare. Allora ha pensato bene, è tornata dalla sua amica, che lei era una ragazza che ha avuto l'educazione ebraica, e le ha detto: ma cos'è questa parola tzniut? Il Rebbe mi ha detto: se torno da lui vestita tzniut mi darà 2 dollari. Le ha spiegato che cos'è tzniut. Allora lei è tornata dai genitori e ha detto: papà, mamma, voglio che mi comprate dei vestiti tzniut perché voglio tornare da Rebbe, così mi dà 2 dollari. Il genitore ha detto: no, no, guarda, lascia stare, dimentica, non siamo quella gente lì. Noi ti abbiamo educato in un certo modo, noi ti abbiamo dato un certo tipo di cultura, noi ti abbiamo dato un certo tipo di strada da percorrere, lascia stare. E quindi sono riusciti a spegnere in questa ragazza la voglia che aveva di tornare dal Rebbe. Passa un po' di tempo, ma questa ragazza di nuovo si risveglia questa volontà e dice ai genitori: sentite, io voglio tornare dal Rebbe. Questa cosa mi ha lasciato veramente curiosa, mi ha lasciato veramente una voglia di ancora, e quindi voglio tornare da Rebbe e voglio arrivare come Rebbe mi ha chiesto di arrivare. E i genitori di nuovo hanno cercato di tutto: non ti diamo i soldi per comprarti i vestiti. Ma quando per la terza volta, ormai erano passati mesi, 3 mesi, per la terza volta questa ragazza si impunta, i genitori hanno capito che vabbè, ormai ha 16 anni. Se è proprio quello che vuole, facciamo questa cosa. Le hanno dato i soldi e quando lei è uscita al centro commerciale, prima di uscire, ha sentito i genitori dirsi tra loro: anzi, scusate, mi sono dimenticato una parte. Come hanno fatto a convincerla che non è importante? E che hanno detto: tu ci hai raccontato che ogni settimana, così le aveva detto l'amica, passano 7.000, 8.000, 10.000 persone. Erano già passati 2 mesi. Hanno detto a questa ragazza: 2 mesi vuol dire ogni domenica 10.000 persone, 2 mesi sono 80.000 persone. Adesso tu credi che quando passerai dal Rebbe, il Rebbe si ricorderà di te? Quindi lascia stare. Quanto potrà essere una persona intelligente, quanto potrà essere una persona spirituale, o quanto potrà essere una persona diversa da noi, ma ci sono dei limiti, è comunque un essere umano. La terza volta, quindi, lei ha ricevuto i soldi perché non sono più riusciti a convincerla, e si sono detti i genitori tra di loro: chissà se veramente il Rebbe si ricorderà di lei, allora magari c'è qualcosa che noi dobbiamo esplorare, dobbiamo conoscere. Quello che è successo è che lei si è comprata questi vestiti, ha aspettato la domenica, è andata la domenica e si è messa in fila. E quello che è successo è che quando è arrivato il suo turno, lei si è avvicinata tutta felice, tutta speranzosa, Rebbe la guarda, le dà 1 dollaro e le dice: Berachah ve'atzlachah. Si allontana e tutto quello che era la sua speranza svanisce in quel momento. Viene presa da un senso di delusione: i miei genitori avevano ragione. E Rebbe non si è ricordato di me.
Doveva
A un
dare
certo punto
due dollari.
doveva dargli 2 dollari. A quel punto il Rebbe dice al segretario: chiama quella ragazza. Allora la ragazza torna indietro, il Rebbe le dice: abbiamo un accordo tra di noi, ma eri tu che dovevi chiedermelo. Tu non me l'hai chiesto, allora adesso sono Io quello che ho dovuto chiamarti, eccoti l'altro dollaro. Erano passati veramente 80.000, 100.000 persone. Però quello che ci vuole insegnare questa storia è che se un essere umano, che è un grande tzaddik, che quindi dicono i Chachamim che assomigliano ad Hashem, se un essere umano per lui ogni azione di ogni uno conta, davanti a Kadosh Baruch Hu, che lui chiaramente è infinito nel tempo e nello spazio, e da lui non esiste l'idea di dimenticarsi, è certo, è chiaro come il sole che ogni nostra piccola azione conta. Il Rebbe l'ha chiamata e l'ha detto: sei arrivata come ci siamo detti, come l'accordo che abbiamo fatto, eccoti l'altro dollaro. La cosa interessante è che chi ha raccontato questa storia era un rabbino che conosceva bene l'amica. Lei è tornata dall'amica, ha raccontato tutto quanto. Però è passato un po' di tempo e lui si era informato, ma cos'è successo poi con questa ragazza? Erano seduti in un Beta Knesset e aveva chiesto a un amico, dice, ma tu hai sentito quella storia della ragazza che ha ricevuto i 2 dollari perché era tornata? Dice, sì, ho sentito questa storia. Ma poi questa ragazza dice, vedi quel signore lì? Seduto lì, è il padre, col cappello, la barba. Questa ragazza è tornata a casa, ha raccontato questa storia e i genitori hanno detto: se è così, c'è qualcosa che non sappiamo. Se è così, andiamo ad esplorare. E quindi quello che dice il profeta, che prima che arriva Mashiach, i figli porteranno i genitori sulla strada della Torah, sia vero anche quello. È vero che non è colpa loro, hanno avuto l'educazione che hanno avuto perché questa è l'educazione che a loro volta hanno ricevuto. 2000 anni di Galut fanno questo. 2000 anni stare, non sappiamo neanche che cos'è il Bet HaMikdash. Dopo così tanti anni non lo vogliamo veramente vedere. Sì, si dice che sia una cosa bella, si dice che sì, ma non abbiamo neanche capito che cos'è perché è passato troppo tempo. Ma in realtà sta succedendo questo, sta succedendo che sta tornando indietro tutto. Questa è una storia che va raccontata in un giorno così, perché in realtà il Rebbe è arrivato a dei livelli di Kedusha, come è scritto nella prefazione del libro della Rizal. Il suo allievo ha scritto la prefazione al libro della Rizal, uno dei più grandi cabalisti. La Rizal è il suo allievo che era Rabbi Chaim Vital, avevamo già parlato di lui. C'è chi dice Puglia, c'è chi dice Calabria. Io ho letto Calabria, era di famiglia ebraica calabrese, Rabbi Chaim Vitale, è arrivato in Israele e lui ha scritto tutto quello che il suo maestro gli ha insegnato e nel libro Etz Chaim ha raccontato del suo maestro. Ha detto il mio maestro conosceva la lingua di tutti gli animali, conosceva la lingua del vento, delle foglie, delle onde. E tante altre lingue ancora, noi, tutto quello che ci circonda parla, ma noi non conosciamo queste lingue. E dice 2 parole, dice come ci è arrivato? Merov kedushato vetaharato. Tanto si è santificato, tanto si è purificato che è volato in alto e quando tu voli in alto ti si aprono tutte le porte, degli occhi, delle orecchie, dei sensi. Dice la Risa nella prefazione del libro, se io gli portavo al mio maestro una sciarpa di una persona e lui la annusava, mi diceva di chi apparteneva la sciarpa e mi raccontava la storia dal giorno che è nato fino al giorno che morirà. Perché i tzaddikim arrivano a dei livelli così grandi, come dicono i Chachamim nel Talmud, tzaddikim domim leboram, i tzaddikim assomigliano al loro creatore, perché si sono talmente annullati davanti alla volontà del loro creatore che acquisiscono le qualità. E quindi passano 100.000 persone davanti al Rebbe. Io ho visto un video di un signore molto anziano che passa dal Rebbe, Rebbe gli dice Mazal Tov, e lui lo guarda e dice Mazal Tov che cosa? Dice Rebbe, è l'anniversario di matrimonio, non fare una gaffa a casa. Era un signore anziano, si era dimenticato, se si è sposato 65 anni prima, si era dimenticato che era l'anniversario di matrimonio. Però Passano 10.000 persone quel giorno a quel signore anziano, perché? Perché 65 anni prima lui gli ha scritto all'Rebbe, questa è la data in quale ci sposiamo, e da Rebbe non esiste dimenticare. E quindi Rebbe dice, Mazal Tov a un signore così. A un altro signore Rebbe dice, con questo fanno 100. E lui non ha capito, ha detto, con questo fanno 100 che cosa? È andato a casa e ha iniziato a contare i dollari che ha ricevuto da Rebbe e con quello facevano 100. Come fa un essere umano? Ogni settimana arrivano migliaia di persone e sai quanti dollari hai dato a ognuno. Neanche un computer va in tilt davanti a una cosa del genere. Ma siccome i tzaddikim assomigliano al loro creatore, ne acquisiscono le qualità. E noi abbiamo avuto il merito di imparare, di studiare e di vivere la loro vita. Se abbiamo 10 minuti, sì, credo che ce li abbiamo perché abbiamo iniziato qualche minuto più tardi, volevo raccontare una storia veramente, veramente molto, molto bella, però un pochino la devo leggere perché ha molti dettagli ed è in ebraico. L'ho letta settimana scorsa a casa dei miei suoceri, ho detto questa ve la devo raccontare. Allora, è una storia che non è successa molti anni fa, ai tempi di mio papà. Alla Shalom in Yeshiva con lui a New York, a 770, c'era uno dei studenti, si chiamava Rav David Shochat. Rav David Shochat è poi andato a vivere a Toronto, è diventato un rabbino molto conosciuto perché lui parlava in televisione, alla radio, aveva un inglese perfetto, era una persona molto molto intellettuale. E ha sposato sua figlia con un milanese, che non so chi di voi conosce, Benny Zippel, Rav Benny Zippel, che vive nello stato del Iowa, credo. Sì. Questo Rav David Shochat era una persona che era molto richiesta per parlare davanti al pubblico. Ora, quello che succede è che il telefono ha suonato nell'ufficio di Rav Shochat a Toronto, in Canada, e gli dicono: parliamo da un centro culturale giovanile nella città di Buffalo. Buffalo è nello stato di New York, molto a nord, al confine col Canada. E vogliamo invitarla per fare una conferenza che faremo il mese prossimo. E allora lui chiede di quale argomento vorreste che io parli. E dice, siccome uno degli argomenti che nelle ultime generazioni una qualità dell'essere umano e la qualità della mitzvah della tzedakah, okay? Che viene chiamata nella lingua diciamo internazionale la carità, che è la traduzione più sbagliata che c'è. Allora volevamo sentire anche il parere di un rabbino, dice, perché a parte me chi ci sarà? Dice, vabbè, ci saranno dei preti, ci saranno come molti giovani preti che verranno ad ascoltarla. In quel momento lui ha detto: beh, non è che mi interessa più di tanto fare una conferenza per dei preti. Allora ha detto: vabbè, sentite, non posso rispondervi subito, ci devo pensare un po'. E lui aveva già deciso di dire di no. Perché? Perché nelle generazioni scambi come si dice, culturali, non hanno mai portato.
Chiedo scusa, finita la batteria delle cuffie, vediamo se mi sentite così. Mi sentite ancora? Mi
Sì.
sentite ancora bene?
Sì.
Ok.
Ebbene.
Ok. Quindi lui non era interessato più di tanto a fare questa esperienza qui. Dice, è vero, se ci sono dei ragazzi ebrei e sentono della mitzvah della Tzedakah, bene, però lui si era informato, gli hanno detto no, non è per ebrei, forse ci saranno qualche ragazzo ebreo, ma non è questo il target. E quindi lui non sapeva come decidere e ha deciso di telefonare all'ufficio dei segretari del Rebbe per chiedere l'opinione del Rebbe su questa cosa. E il segretario lo richiama e gli dice: questa è la risposta del Rebbe, che se il senso, l'obiettivo di questa conferenza è per aprire una discussione tra le religioni, lascia stare, non accettare mai. Ma se Se non vogliono discutere, vogliono soltanto ascoltare, sentire qual è diciamo, l'approccio ebraico alla mitzvah della tzedakah, sì, vale la pena partecipare e presentare qual è l'idea della Torah su questo. E Rebbe le dice specialmente quando tra gli ascoltatori ci saranno anche degli ebrei. Rebbe le dice: guarda, devi parlare della mitzvah della tzedakah che si chiama Matan Baseter, che significa la parte della tzedakah, quella più difficile, quando tu dai e non sai a chi dai. E chi riceve non sa da chi riceve. E la Rambam dice che ci sono 8 livelli di tzedakah. Il livello più basso è quando tu dai al povero guardandolo in viso dopo che lui ti ha chiesto, dopo che lui ti ha implorato. Questo è il livello più basso di tzedakah. Il livello più alto è quando tu dai senza sapere a chi dai, e chi riceve non sa da chi ha ricevuto. Così vi potete sedere vicini senza che tu ti senti superiore e senza che lui si senta inferiore. E questo è il livello più bello della tzedakah. Questo è l'argomento sul quale ti devi concentrare. E il Rebbe gli dice: racconta la storia del famoso ricco tirchio, del famoso ricco molto avaro. È una famosa storia che dovrò raccontarvi. Ha una risposta così chiara dal Rebbe, Rav Shochan non si sarebbe aspettato, e quindi lui si è preparato molto bene per questa conferenza. Quando lui è arrivato c'era un'aula gremita di centinaia di studenti, tra di loro c'erano dei preti, anche dei giovani preti con la loro tunica nera, eccetera, eccetera. E lui ha iniziato la sua conferenza parlando dell'importanza della Torah, della mitzvah, della tzedakah. E lui ha spiegato specialmente che nella Torah la mitzvah si chiama tzedakah. Tzedakah viene dalla parola giustizia, non viene dalla parola carità. Cosa vuol dire giustizia? Che quando io ho più di quello che mi serve e chi io conosco ha meno di quello che gli serve, è giustizia condividere. Non è carità. Quindi tu non stai facendo qualcosa di fenomenale, stai facendo giustizia in questo mondo, che è fenomenale, ma va bene così. È l'approccio ebraico alla mitzvah della tzedakah. E poi, come vi ho spiegato prima, ha iniziato a spiegare i livelli della tzedakah. Quando è arrivato a parlare della mitzvah della tzedakah data di nascosto, si è soffermato molto sull'idea che quando noi facciamo una mitzvah non dobbiamo fare una mitzvah per avere soddisfazione. Perché quando noi abbiamo soddisfazione di una mitzvah che facciamo, la soddisfazione è parte della ricompensa che noi bruciamo. Noi non vogliamo avere la ricompensa qua in questo mondo, perché la bruciamo la ricompensa in questo mondo. Quindi fare la mitzvah della tzedakah senza sapere a chi vanno i soldi, a quale povero, non mi dà la soddisfazione. E non dandomi la soddisfazione, la mitzvah è molto più grande. E qui lui deve dire e esporre quello che Rebbe gli ha chiesto, di raccontare la storia di questo famoso ricco riccone che era molto avido e molto avaro. Qual era la storia? È una storia di 350 anni fa nella città di Cracovia, in Polonia. Dovete sapere che a quei tempi la capitale della Polonia era un regno della Polonia era Cracovia. E lì c'era, oltre alla capitale, il governo, il re, eccetera, eccetera, c'era una fiorente comunità ebraica, c'erano grandissimi rabbanim. Uno dei più famosi rabbanim è Rabbi Yom Tov Lipman. Rabbi Yom Tov Lipman, se voi aprite la Mishnah ha dato la spiegazione come fosse Rashi, si chiama Tosfot Yom Tov, che è stato accompagnato a tutte le edizioni della Mishnah. Questa spiegazione della Mishnah di questo grande rabbi Yom Tov Lipman. Lui era il rabbino capo di Cracovia in quei tempi. La storia cos'era? Stiamo parlando circa 1650. C'era una persona molto molto benestante nella città di Cracovia che non ha mai dato una moneta a un povero, mai riuscito ad elargire a un povero una moneta. Fino a che punto? Fino al punto che lo chiamava, lui di nome si chiamava Israel. Loro lo chiamavano Israel Goy. C'è la differenza tra Am Israel e i Goim, ma siccome lui non si comportava come uno dei Bene Israel, lo chiamavano Israel Goi. Lo chiamavano così, era il suo titolo, perché non sono mai riusciti a tirare fuori da lui una tzedakah. Che cosa succede? Succede che anche quando la cassa dei poveri si svuotava e non avevano come aiutare e provavano in tutti i modi per continuavano a provarci e lui rispondeva: mi dispiace, non ho soldi. E sapevano tutti che era una persona molto, molto, molto abbiente, ma lui rispondeva: mi dispiace, non ho soldi. E questo faceva impazzire tutti quanti.
Ma non è vero che era
E
va.
quindi che cosa è successo? Che la gente diceva: ma cosa vorrà fare di questi soldi? Non aveva neanche figli. Se li porterà nella tomba, lo seppelliremo con tutti questi soldi. Cosa vorrà fare di tutti questi soldi? Passano gli anni, questo signore diventa anziano e arriva il momento in cui lui deve prepararsi per il grande salto. E quindi che cosa fa? Chiama Chevra Kadisha. Chevra Kadisha sono i rabbini che si occupano delle sepolture. Loro vengono da lui e lui dice a loro: non vi preoccupate, ho già organizzato tutto, ho comprato il vestito bianco con il quale verrà vestito, tutto quanto è già pronto, ho già pagato qualcuno che dirà Kaddish, però mi manca uno spazio per essere seppellito e quindi vorrei che mi vendeste questo spazio che apparteneva nel cimitero e a Chevra Kadisha che vendo. Allora hanno approfittato, hanno detto: beh, qui facciamo riempire le casse dei poveri. E quindi, dato che non c'è un prezzo fisso, gli hanno sparato una cifra altissima e gli hanno chiesto 1.000 monete d'oro. E lui chiaramente ha detto: no, 1.000 monete d'oro non pagherò mai. E loro dire: ma non paghi e quindi cosa fai? Non ti seppelliamo? E quindi cosa fai? Te li porti dietro? Tanto li devi lasciare qua. E quindi da lì a noi, no, non volevano assolutamente. E lui ha detto: quello che io ho fatto nella mia vita, su ciò verrò giudicato nel mondo a venire. Ma voi non siete le persone che dovete giudicare le scelte della mia vita. E quindi io ho pensato di pagare 100 monete e ho detto: magari me ne chiederete 200, va bene, ma 1.000 è una cosa che non posso accettare. È una persona in fin di vita che tratta per lo spazio al cimitero. Alla fine hanno dovuto accettare questa sua offerta. Prima di morire lui ha detto: voglio che sulla mia lapide non scriviate nient'altro che queste parole: qui riposa Israel Goy. Quindi lui stesso ha accettato il titolo che hanno dato per il fatto che non dava mai tzedakah. E quindi sono passati qualche giorno e questa persona è venuta a mancare, si sono radunati tutti quanti della Chevra Kadisha e l'hanno seppellito. La gente della città non ha partecipato perché erano disgustati da come lui ha vissuto questa vita, non ha condiviso la sua berakah con nessuno. E quindi non hanno fatto il kavod di accompagnarlo per l'ultimo viaggio. Quello che succede però è che venerdì mattina Rabbi Yom Tov Lipman deve aprire la porta perché un povero ha bussato alla porta e ha detto: Rabbino, devo portare a casa il cibo per Shabbat, ma non ho più niente. E Rabbino dice: vediamo se è rimasto qualcosa nella cassa dei poveri. E gli dà qualche moneta. Passano 2 minuti, bussa alla porta un altro. È povero, dice: Rabbino, purtroppo non so cosa fare. Mia moglie, se non gli porto il cibo da cucinare per Shabbat, non mi fa entrare in casa. Non so, sono veramente disperato. Due poveri, capita. E così tutto il venerdì, uno dopo l'altro, 300 famiglie povere della città di Cracovia, tutte in fila a bussare alla porta del rabbino della città, perché la cassa della tzedakah dei poveri la teneva lui. Ma lui ha chiesto: ma che cosa sta succedendo? Ma perché tutti oggi? Allora gli hanno detto: beh, perché siamo andati come tutte le settimane a fare la spesa al supermarket e come tutte le settimane noi segniamo, ma il direttore del negozio ha detto: no, da questa settimana nessuno segna più niente, o avete i soldi o non vi diamo la merce. E la stessa cosa è successa quando siamo andati alla drogheria, la stessa cosa è successa quando siamo andati a prendere il vino per Shabbat, la stessa cosa è successa quando siamo andati a comprare le challot. Tutti hanno detto: se da oggi in poi o paghi o niente. E siccome i soldi per pagare non ce li avevano, sono andati da rabbino a chiedere se c'è qualcosa nella cassa dei poveri. Allora il rabbino ha capito che è successo qualcosa, ha chiamato i negozianti, li ha fatti entrare in casa, ha chiuso la porta e ha detto: ditemi cosa sta succedendo qua, perché da oggi non segnate più? Tutti muti. Il rabbino dice: io devo sapere cosa è successo, non possiamo raccontare. Tutti muti, nessuno dice una parola. No, dovete dirmi perché altrimenti non vi lascio uscire da qui. Allora hanno dovuto, il rabbino comanda, hanno dovuto raccontare che per tantissimi anni chi si accollava alle spese di tutte le 300 famiglie povere della città era questo Israel, che lo chiamavano il Goy. Quando hanno saputo in città questa cosa, il rabbino ha detto: ma è stato seppellito, è mancato, nessuno sa, nessun, era talmente stato radiato dalla comunità che nessuno sapeva neanche che era morto, che è stato seppellito. Il rabbino ha chiamato Chevra Kadish e ha detto: ma quando è mancato? È mancato l'altro ieri. E dove l'avete seppellito? L'abbiamo seppellito proprio in fondo al confine proprio del cimitero, dove ci sono i cespugli, lontano da tutti. Il rabbino è corso al cimitero, e quando il rabbino corre al cimitero, tutta la gente insieme a lui, il cimitero si è riempito di tutta la gente della città, e il rabbino ha chiesto scusa, e tutta la città ha chiesto scusa a questa persona, che nessuno sapeva cosa vuol dire fare la tzedakah, come va fatta, che nessuno sa che tu hai dato la tzedakah, e il povero non sapeva che era lui che la dava, fino al punto che lui diceva: che mi insultino, che mi diano un nickname offensivo, che mi, come si dice in italiano, un nickname, che mi offendano in pubblico, qualsiasi cosa, un
Nominiono, nominiono.
nomignolo, sì.
Pronomi, sì.
L'importante è che io la mitzvah della tzedakah la faccio in questo modo. E quindi, che cosa ha chiesto il rabbino? Ha detto: vicino alla parola Israel Goy, aggiungete la parola Kadosh, perché nella Tefillah c'è scritto Israel Goy Kadosh. Il rabbino Rabbi Yom Tov Lipman ha detto alla Chevra Kadisha: quando arriverà il mio momento, io voglio che mi seppelliate vicino a lui. E così anche oggi, se voi andate a Cracovia, perché fino a oggi c'è il pellegrinaggio degli ebrei alla tomba di Rabbi Yom Tov Lipman, succede che vicino a lui c'è una lapide con scritto Israel Goy Kadosh. Ma voi credete che la storia è finita qua? La storia non è finita qui. 2 minuti e la storia finisce. Quando il rabbino David Shochad ha finito questa conferenza con questa storia, che ha concretizzato l'idea della mitzvah della tzedakah, in modo pratico, è successo che lui è tornato all'albergo. Ma poi chiamano dalla reception e gli dicono: guarda, guardi, rabbino, c'è qualcuno qui giù che la vuole parlare qui nella hall dell'hotel. Lui scende giù e vede un giovane prete. Dice: sì, dimmi. Dice: io ho partecipato alla conferenza questa sera, mi è piaciuta tantissimo la storia di questo Israele Goi, voglio che me la riracconta. Lui dice: vabbè, questa è la storia. No, no, la voglio sentire un'altra volta. E gliela riracconta un'altra volta. E lui non dice perché. Poi, quando ha finito di raccontare, dice: rabbino, chiedo scusa, voglio che me la riracconta una terza volta. Il rabbino diceva: senti, sono un po' stanco, ho fatto un viaggio. Dice: no, veramente, chiedo veramente, sono a disagio, sono in imbarazzo, ma ho bisogno di sentire un'altra volta. Boh, questo qua, il rabbino dice: forse questo qua ha dei problemi psichici, non so. Vabbè, assecondiamolo, gli racconta per la terza volta questa storia. Poi questo giovane prete dice: adesso voglio raccontarti perché. Perché mia mamma è nata ebrea. Quando i tedeschi hanno conquistato la Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale, mia mamma è riuscita a scappare ed è arrivata negli Stati Uniti. Qua negli Stati Uniti si è sposata con mio papà, che era un cattolico molto, molto, come si può dire, osservante. E quindi io sono cresciuto in una famiglia cattolica molto osservante, e mia mamma mai mi ha detto una parola sul fatto che lei è nata ebrea. Però poco tempo fa è venuta a mancare mia mamma e mi ha raccontato che lei è ebrea e che lei è una discendente di un certo personaggio che era chiamato Israel Goy. E quindi io non sapevo nulla, ma quando lei in questa conferenza ha parlato davanti a centinaia di persone, anche noi giovani preti, e ci racconta la storia del mio avo, non potevo rimanere così calmo e ho voluto sentire questa cosa. Bene, sembra che la storia è finita, ma è quasi finita. Passano tanti anni. Rav Shochat si trova in Israele per una simcha in famiglia, un matrimonio, qualche cosa, e come tutti quanti va al Kotel a pregare. Quando arriva al Kotel, si avvicina a lui un rabbino e gli dice: Rav David Shochat, benvenuto in Israele. E dice con accento americano: gli dice, grazie mille, sono così famoso. Dice: no, non mi riconosci. Dice: no, non ti riconosco. Ti ricordi del giovane prete nella hall dell'hotel che è venuto a chiederti la storia di Israele Goi? Dice: sì, mi ricordo quella storia. Dice: non puoi riconoscere, sono io. E quindi la storia che hai raccontato e la conferenza che hai deciso di concludere con questa storia ha cambiato completamente la mia vita. E Rav Shochat gli ha detto: adesso ti devo dire io la verità. Non avrei mai raccontato questa storia se non fosse stato il Rebbe a dirmi di raccontare questa storia in questa conferenza, perché il Rebbe gli dice: ci sarà qualcuno di ebreo che ascolterà. Questa è una storia che ci spiega che quando si dice che un tzaddik ha la capacità di vedere lontano, non è un modo di dire. Rav Shochat chiede al Rebbe: vado o non vado? Il Rebbe gli dice: vai, ci sarà un ebreo che deve sentire una certa storia, raccontali quella storia lì. E pochi anni dopo, questo prete è un Rav che studia in Yeshiva Yerushalayim. Questa è la forza che hanno i tzaddikim e questa è la forza che in ogni generazione Hashem ha dato, perché noi abbiamo bisogno di una guida. E siccome fisicamente abbiamo bisogno di una guida e il prossimo ce l'hanno promesso i Mashiach, meno non vogliamo. Mia sorella questi giorni in Israele va in giro col musone, perché lei era convinta che dopo la guerra con l'Iran arriva Mashiach. E la guerra con l'Iran è finita e Mashiach non è arrivato e lei non si riesce a riprendere. E dico: ok, va bene, sta arrivando. Dice: no, doveva arrivare. L'Iran era, durante questi 12 giorni abbiamo letto di tutto di più, che prima che arriva Mashiach ci sarà la guerra con l'Iran. La guerra con l'Iran c'era e adesso Mashiach dov'è? Ed è giusto, perché abbiamo bisogno di Mashiach, abbiamo bisogno della nostra guida. E siccome aveva tutte le caratteristiche. Quindi lascio a David l'ultima parola. David, cosa dici? L'ultima parola della lezione.
No, posso dire una cosa piccola prima di David?
Devo
Dai,
dirlo
sì. No,
io?
io
Yeshia
devo dire una
Mele.
cosa
Yeshia
piccola,
Mele.
scusate. No, David, un attimo, perché è inerente a questa storia che lei ha raccontato. Questa storia che lei ha raccontato, l'aveva raccontata e mi ha emozionato moltissimo, perché circa un mese fa, non so, un mese e mezzo fa, Rav Menachem Lazar ha fatto un video da Cracovia, dal cimitero di Cracovia, e ha raccontato questa storia. E ha fatto vedere la tomba di questo uomo e accanto la tomba del rabbino. E il rabbino è un suo antenato.
Ah, wow.
Sì, è veramente. Lo chiedo a Rav Lazar, perché adesso il video non so, è sulla sua pagina di Facebook. E siccome io questa storia l'avevo già sentita, quando ho scoperto che era un antenato della famiglia di Rav Lazar, ed era lì proprio accanto alle due tombe, alla tomba di questo Israel Goi e del rabbino che quando è morto ha voluto essere sepolto accanto a lui. Basta, ho finito.
Baruch.
Bello. Io sapevo che c'era questa conferenza di rabbini un mesetto fa, non ho potuto partecipare, ma la storia l'ho letta in questo libricino che ho trovato al Beit HaKnesset, che ho deciso di rubarlo per qualche ora per leggervi questa storia. E qua c'è tutta la storia di questo personaggio incredibile.
Comunque, se ha occasione, sicuramente ha occasione di parlare con Rav Menachem Lazar o con un altro Lazar, le dirà, racconterà, insomma, che era un suo, come si dice, bis, tris, andiamo
Certo.
indietro, insomma.
Rav Yosef,
Baruch Hashem.
Per me questa lezione doveva essere sentita almeno da 100 persone. E in attesa che arriva Mashiach, tu veramente ci dai tantissima forza.
Allora, quando ti arriva il link della lezione, girala a tutti i tuoi contatti.
Ok.
Shavua Tov a tutti quanti.
Shavua Tov, Yehi
Shavua Tov.
Amen.